Babilonia.
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 L'insostenibile leggerezza dell'ascolto. Bello, no? Meglio di magnifiche promiscuità sonore, secondo me, con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Sì, bello, però,
cioè, però non è che una ce lo deve sigla... chiedere, esatto, ce lo deve chiedere, ma insomma, veramente siamo superati a destra, sopra, sotto.
Non è che
le
una
gambe,
sigla può permettersi di così di decidere un cambiamento del genere come il nostro sottotitolo, tra l'altro. Buongiorno Valerio, un saluto a tutti intanto.
Buongiorno Sergio, buongiorno agli ascoltatori di Babilonia. State pronti perché anche oggi avrete un carnet di ascolti molto variegato e molto sorprendente.
Scusa, in realtà ho perso il nome dell'ospite di oggi. Me lo ricordi? Perché
ma
non
certo.
Lo vedo.
Sono scusa. Anni ormai che aspetti di avere questo ospite e adesso te lo dimentichi. Andrea Oliva.
Ah, beh, ma è un amico tuo, scusa. Beh, una presenza svizzera, però hai fatto bene perché ci voleva.
Ci voleva.
DJ di chiare origini italiane, però svizzero.
Sì,
poi
house vive... di solito.
Sì,
col flauto.
In the House, proprio il titolo di una compilation che ha realizzato di recente.
Sì. Sai che questa gag la odia chi insomma viene sottoposto a insomma un misunderstanding sul nome.
Mi pare di capire che non è lui.
Scusa. Sei tu che hai tirato fuori.
È vero, ma è Andrea Olivo, ma è uno dei miei flautisti preferiti, adesso non ci crederà mai. Buongiorno intanto.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Allora, mi riscatto...
Tu da ex flautista, stai prendendo adesso delle piccole
vendette. In realtà io sono qui adorante, tu sai, non sono seduto
ti
sullo
scabello. Ti vedo genuflesso,
sì. Allora, Andrea Oliva è uno dei migliori flautisti della sua generazione, una stella brillante nel mondo del flauto. E queste sono parole di James Galway, mica così, pizza
mica nocciolini,
voglio dire.
No, ma se volete continuare col DJ posso anche andarmene.
No, anzi.
L'abbiamo chiuso in bagno.
Siamo ben felici.
Però, così lo conosco finalmente.
Però essendo lui uno dei solisti più quotati sulla scena internazionale, nonché primo flauto dell'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma e di recente tra l'altro anche docente al Conservatorio di Lugano, quindi è ormai un flautista anche di casa nostra.
Infatti il collegamento svizzero ho apprezzato comunque.
Non soltanto il DJ ma anche
esatto nel tempo libero Oliva, docente flautista. Di conservatorio.
Allora, poi ci dirai qualcosa della tua esperienza freschissima del resto, ma prima dobbiamo darti una patente di babilonicità e quindi davanti a te c'è un flauto etnico che tu innanzitutto dovrai riconoscere. Perché voglio dire facile
questa sorpresa
essere...
però non me l'aspettavo.
Voglio dire facile essere virtuosi con uno strumento che ha un sistema di chiavi che è realizzato nel 1832 credo
circa, sì.
Ecco, quando il flauto sappiamo esiste dagli albori dell'umanità
è vero,
in tutte
infatti...
le fogge in tutte
la vera evoluzione recente in effetti, però questo flauto di legno solo a 7 fori non me l'aspettavo.
Proviamo, sentiamo
un colpo basso,
sentiamo se Andrea Oliva è in grado di suonarlo.
Vediamo.
Intanto meraviglia,
funziona.
Allora, a
come
tutti
il pifferaio di Amelie.
A tutti i peruviani in ascolto chiediamo scusa, perché è una china questo, un flauto peruviano appunto, un giorno insomma ti daremo il numero di telefono di un maestro peruviano per
me ne faccio fare uno apposta. Grazie.
Però, intanto grazie per esserti esposto a questa così questo piccolo agguato, ce ne saranno altri però intanto
ecco, le immersioni le immersioni nella babilonicità continuano. E in questo caso il canto di Babele introdotto da questo nostro stacchetto firmato dall'Eterea Post Bong Band va a finire in Macedonia, per la precisione a Sutka, vicino a Skopje sostanzialmente, dove si agitano, è il caso di dirlo, una crew di rapper e un gruppo invece diciamo abbastanza anche questo eterogeneo ma comunque fondamentalmente una sorta di fanfara macedone. E la cosa che li ha fatti finire, capitare, infilarsi anche nel nostro canto di Babele è il fatto che loro fanno rap cantando in lingua rom.
Na mangela butesno, ei. Mardin tu sa so mardina vame, ei. Kel tu sa so kela vame, ei. Te vas na umpe, butu jitele. Ogi put gadno, chivela tu te mardine. Kaila isen, balalinde bujene. But
dama la si e nash ti te bëj na vren kere na daki sa me amala më ti një na buteksa hem pu mare pasta ej te po qmi gjajek ka po qmi në sarin e te kjo gjajek ka qele në sarin e mërti levo desno ej mërti levo desno mërti levo desno ej mërti levo desno aka vajmo pit aka vajmo pit aka vajmo pit aka vajmo pit ej mërti levo desno ej mërti levo desno mërti levo desno ej mërti levo desno aka vajmo pit aka vajmo pit aka vajmo pit aka vajmo pit ej so mërti levo desno aka va na mangjela butesno Martin tu sa so Martin va me ej ka tu sa so qela va me ej te va sta u fe nuk tu qitele o pin put gano qibela tu te Martin ej brajla i sejn palalen dhe buqene puta mala si jem nash ti te brojna vlen qene na daki sa me amala Martin e na butesno hem pu mare basta yeah ti kjell gjaj ka qelen sarine te poq min gjaj gjej ka poq min e sarine Martin levo desno ej Martin levo desno Martin levo desno ej Martin levo desno akavajmo bit akavajmo bit akavajmo bit akavajmo bit ej Martin levo desno ej Martin levo desno Martin levo desno ej Martin levo desno akavajmo bit akavajmo bit.
Sì, Shutka Roma Rap,
come dire, degli echi di fanfara balcanica in qualche
infatti
modo.
Adesso poi arrivavano in maniera anche più prepotente, devo dire, io l'ho visti dal vivo, il concetto di commistione non è che ce l'abbiano ben presente, nel senso che vanno avanti un po' a blocchi, prima sono io, cioè tutti i rapper con le basi, e poi a un certo punto intervengono,
e
invece
si guardano anche male, diciamo,
forse
due,
sì,
un po' così.
Magari sono di due gang diverse, però comunque c'era anche questa particolarità di sentire cantare in lingua rom e soprattutto rappare in lingua rom che ci incuriosiva.
Beh, a questo punto, come siamo soliti dire, beh, fin qui abbiamo trattato bene il nostro ospite, non lo so.
Ma nemmeno troppo, gli hai messo subito in bocca un flautino andino.
Ma si è destreggiato benissimo. Vabbè. Però, come abbiamo sentito,
e ora
anche
va anche
con
peggio.
Sì, ora va anche peggio. Possiamo dire che quello di oggi è davvero un agguato, costruito su misura proprio per Andrea Oliva, che sentirà a questo punto, come diciamo sempre, non è un quiz, quindi non si tratta di indovinare, anche se lui indovinerà, se non altro, la parte centrale di questo ascolto.
Prima sentirà, sempre più criptico.
Sì, sì, sì. Prima sentirà un flautista che, spero, gli stimoli qualche commento, dopo che si sarà ripreso da una sorta di shock, ma sentiamo.
Prima di tutto Andrea Oliva è la luce dell'orchestra, lo dice anche sempre lui, però è vero, è il suo suono è luminoso, però la mia esperienza è che lui arriva puntualissimo, anche a volte quando sta suonando. Una cosa fantastica, essendo a cena con Andrea Oliva, lui quando io scelgo il vino, sempre molto attento per i vini bianchi, e se io non prendo quello proprio del massimo della qualità, mi fa capire che forse un'altra scelta sarebbe meglio, e io sono sempre disposto a prendere il vino più caro sulla carta. Questo è bellissimo, perché in un certo senso sono talmente umiliato di non aver fatto la scelta giusta, ma lui... Questo è incredibile, scherziamo ogni volta con lui di questo soggetto, ma è vero.
Beh, non so se Andrea Oliva conosce questa elaborazione per flauto e oboe di un celebre estratto dal Don Giovanni di Mozart.
Sì, sono duetti per due flauti, li ho studiati e suonati con due flauti, ma bellissimo anche nella versione flauto e oboe.
In questo caso Wolfgang Schulz e Hans-Jürg Schellenberger, quindi Fincan dal vino, non è una scelta casuale ovviamente. Dopo
sì,
che
perché sennò sembrava la prova del cuoco.
No, invece no, c'era... abbiamo sentito parlare di
così
vino.
Così mi fate apparire come uno che pretende chissà cosa dai maestri.
Sei quindi un esperto di vino bianco, lo abbiamo scoperto.
No, esperto no, è solo mi piace bere il giusto, ma bene. Ma questo è simpatico il maestro Pappano, perché mi avete fatto una bella sorpresa.
Giusto, intanto svegliamo il nome, la voce misteriosa era Antonio Pappano, direttore stabile, vero?
Stabile nostro del Santa Cecilia, sì, infatti è una persona con cui ci si può anche molto divertire, scherzare al di fuori delle prove dell'orchestra, a tavola, ma è nato tutto da un misunderstanding, adesso bisogna chiarire. Io gli ho solo chiesto se conosceva un certo vino molto buono, molto caro, bianco, a una cena. Io non volevo che lo ordinasse, poi alla fine si è sentito umiliato perché quello che gli ho nominato
dito,
ma certo che lo conosco, peccato sia il doppio più caro di quello che stavo ordinando io. Da allora ogni volta ci scherziamo.
Beh, si è tolto un sassolino dalla scarpa, perché non è stato difficile alla fine di un'intervista strappargli questa dichiarazione su Andrea Oliva.
È stato molto simpatico, devo dire.
Fin troppo facile, Valerio, non guardarmi male.
No,
ma
infatti stai veramente blandendo maniera... Ti prepari per la sfida, praticamente.
No, volevo dire che è fin troppo facile segnalare come si parli di vino bianco e non rosso, perché probabilmente il bianco si sposa meglio all'oliva,
ecco.
per un aperitivo, eccetera. Venendo invece alla prima parte di questo ascolto al buio, c'era un flautista che non so se hai riconosciuto.
Sì, in realtà no, non ho riconosciuto, cioè ho avuto dei flash che sembrava Jan Anderson che volesse provare a fare Ferne Jung, però non so se...
Beh, molto più bravo tecnicamente di Jan Anderson, senz'altro è Robert Dick,
flautista americano, l'ho pensato,
che ha sviluppato tecniche particolari sul flauto, anche questi frullati.
Questi metodi anche proprio per spiegarli.
Sì, per produrre più note contemporaneamente sul
flauto. Maestro di quello,
mentre tu frequenti la musica contemporanea...
Sì, ma non troppo e seleziono molto, diciamo, ecco, non sono, lo ammetto, appassionatissimo di questo genere, poi ci sono certi brani che veramente vogliono fatti studiare gli allievi e sono validi.
E perché cosa sembra...
Un po' perché penso sempre anche a un pubblico, a un concerto, eccetera, che deve essere, insomma, accolto da musica, a mio avviso, forse più direttamente, ecco, con un messaggio più diretto. Poi per me personalmente, ecco, avrò una visione un po' antica, però c'è talmente tanta bella musica che può arrivare in maniera più diretta al cuore che forse prima devo approfondire e riuscire a suonare bene quella.
Beh, d'altronde il grande repertorio, quello sinfonico e non, lo frequenti con l'orchestra naturalmente, quindi vedi passare anche grandi solisti, anche altri grandi direttori che arrivano come ospiti.
Certo, in effetti poi la parte contemporanea anche ho modo di suonarla in orchestra, perché abbiamo nuove commissioni, tante composizioni nuove o non nuove ma contemporanee che si eseguono volentieri in orchestra sinfonica, e la parte solisti, direttori e grande repertorio ovviamente anche più il quotidiano, diciamo, a seconda della programmazione, ma ecco.
Ah, dunque tu prima ti sei prestato a suonare la china, ma vorrei sapere se, come purtroppo è accaduto a molti anche dei nostri ascoltatori, hai dovuto cominciare a scuola con il flauto dolce.
Sì, in realtà non ho dovuto, mi ha fatto molto piacere farlo fin dalla prima elementare, perché ovviamente in Italia non c'è educazione musicale quasi per niente, no? Nelle scuole lo sappiamo, è inutile girarci troppo intorno all'argomento. Ci sono quei 3 anni di medie dove si prova a fare qualcosa, dove anche lì ho fatto flauto dolce in effetti, ma ho avuto la fortuna di iniziare prima tutto il percorso delle elementari, perché le mamme facevano una colletta per avere un maestro di musica privatamente pagato. una volta a settimana, e lui ci ha fatto conoscere tutta la famiglia dei flauti dolci, ci ha fatto fare tastiere, chitarra chi voleva e canto corale. Quindi io ho avuto la prima istruzione fantastica da queste cose.
Poi va detto che Andrea Oliva non si fa mancare nulla, dal grande repertorio sinfonico a quello contemporaneo, come dicevamo, fino a quello barocco, che alcuni puristi, io non sono tra quelli, vorrebbero riservato al flauto barocco, che non so se tu abbia mai provato a suonare.
Ho suonato una volta e ho registrato quel flauto traversiere a 6 chiavi dell'epoca classica, perché Claudio Abbado lo chiese. Quindi...
giusto, davanti a una richiesta così.
Sì, abbiamo fatto con la Mozart una produzione, io e Mattia Petrilli al flauto, e l'ho registrato nei concerti di Mozart, dove era il solista Carmignola, questi usciti appunto sotto la direzione.
Perché è un altro strumento di fatto.
Sì, fortunatamente per me era il concerto in sol maggiore, dove c'è solo l'adagio, che ha due flauti traversi, e comunque ho dovuto imparare sì un altro strumento per quella particolare settimana di registrazione. È stato molto utile e piacevole, devo ammettere.
Beh, possiamo a questo punto ascoltare qualcosa da un disco recente dedicato alle sonate per flauto, appunto, di Johann Sebastian Bach, qui con Angela Hewitt al pianoforte.
Sì, esatto, quindi qui completamente un'altra cosa, cioè un po' per scelta e gusto personale sia mio che di Angela, e un po' per provocazione forse. E nel senso, gli strumenti che abbiamo a disposizione oggi sono fantastici, e proviamo a fare musica anche con gli strumenti che abbiamo, senza per forza, come dicevi tu, essere legati allo strumento d'epoca per eseguire, certo, musica barocca.
E quindi in questo caso il basso continuo affidato al pianoforte, che...
Sì, che era un Fazioli gran coda.
Quindi mica poco. E l'incontro con Angela Hewitt?
Con Angela è stato molto fortuito e piacevole e fortunato per me. È stato un invito da parte sua per il suo Trasimeno Festival. All'inizio si parla di forse 2005-2006, dove abbiamo suonato insieme il triplo concerto per flauto, violino e pianoforte. Era stata consigliata, o non so come è arrivata a me, e da lì ci siamo piaciuti come modo di suonare, e è continuata una collaborazione con un altro invito al festival. E poi la cosa fortuita, ecco, che lei ovviamente è specialista sul pianoforte di Bach, tra le altre cose innumerevoli, certo, di repertorio che suona, e le mancava in discografia le sonate di Bach, le mancavano, e l'Hyperion aveva già registrazioni di sonate di Bach, però col traversiere e col cembalo, e quindi fa: perché non proviamo a farle col pianoforte e col flauto traverso moderno?
A me piace.
Allora
molto,
lei, sono molto onorato e fortunato che abbia pensato a me anche per la registrazione, non solo per suonare insieme live.
Beh, queste devo dire che sono sonate straordinarie. Ascoltiamo volentieri l'Allegro moderato che apre la sonata, la prima presente sul disco che ho tra le mani, della Hyperion, appunto, sonata in mi bemolle maggiore, elenco delle opere di Bach, 1031, Andrea Oliva e Angela Hewitt.
Thank you.
Ho provato anch'io a suonare queste sonate di Bach, sai, in modo indegno. Niente. Assolutamente, invece così vanno suonate. Andrea Oliva e Angela Hewitt, flauto e pianoforte, il primo dei due però il nostro graditissimo ospite di oggi, sì, che cerchiamo di scuotere un po', perché so che le sue abitudini d'ascolto sono piuttosto legate alla musica cosiddetta colta, classica, europea.
Sono, no? Un po' tradizionalista.
Quindi ho pensato a una terapia d'urto, ecco, per va voi. Bene. Listeria in musica, possiamo dire così,
sì,
questo
sì,
patchwork
sì, sì,
di John Zorn con i suoi Naked City, giusto per così, per scuotere un po' il nostro ospite.
Beh, credo che si sia scosso,
dire,
no?
sì, non è proprio Beethoven come mi aspettavo.
Non proprio, la tonalità l'ha intuita.
Interessante, sembrava un gruppo rock in preda a una crisi isterica oppure crisi di identità. Anche
sì, che è vero.
Non sapeva quale
crisi
genere.
Crisi di identità John Zorn ce l'ha, perché è veramente continuamente impegnato in contesti e progetti diversi. Passa da situazioni quasi di musica da camera a il punk jazz dei Naked City a cose che hanno a che fare con l'elettronica, immersioni nella world targata musica ebraica ad esempio, sì, per cui
mi è piaciuta, sì, questa contaminazione isterica.
È vero, è multipolare. Adesso cerchiamo di dargli un altro, al nostro ospite Andrea Oliva, un altro, così, un'altra sfumatura, un altro colore con la poetica del legnetto. La poetica del legnetto, che in realtà è un pretesto per ascoltare quei musicisti e anche valorizzarli e cercare di metterli sul piedistallo in cui dovrebbero stare, i musicisti che si dedicano a fare sempre la stessa cosa e suonano degli strumenti paradossalmente, insomma, poco versatili, per cui delle piccole percussioni. Oppure, anziché suonare degli strumenti poco versatili, anche con strumenti che potrebbero permettergli delle svisate un pochino più inventive, creative, dei fraseggi più pirotecnici, si dedicano a fare sempre la stessa cosa, perché è quello che serve alla musica. In questo caso andiamo nelle isole Seychelles, che tra l'altro è una tradizione musicale veramente poco frequentata. Siamo ancora una volta nell'Oceano Indiano, non so se Sergio si è accorto che io ci vado spesso da quelle parti, proprio...
potresti trasferirti.
Una volta o due ci sono andato geograficamente, però cioè, mi ci sono spostato, però anche con gli ascolti, perché è un posto secondo me perfetto per inscenare le Babilonie che ci piacciono. È pieno di influenze, da una parte c'è l'Oriente, dall'altra l'Africa, e sono state quasi tutte anche colonie di qualcosa, e quindi il mix viene fuori così. In questo caso ascoltiamo Patrick Prosper, detto anche Tom Pat, quindi sarebbe H. Tom Pat.
Ma non lo diciamo.
Non lo diciamo perché questa è una tradizione folk, lui è veramente uno di quegli alberi di canto, diciamo così, li chiamano così in Salento, quelli che così con la propria figura si portano dietro una tradizione, e suona uno strumento particolare che assomiglia un po' al berimbau, ma non è un berimbau, e lo suona così. Zucca di amplificazione del berimbau in questo caso è molto più grande, e lui la suona con pizzicandola con le dita anziché percuotendola con un bacchetto, e poi ci mette sopra la sua voce. Questo era Tom Pat.
So che è molto inflazionata la cosa, ma viene in mente il blues anche qui, come
un po' sì, viene in mente anche il suonatore di una corda che abbiamo scoperto in Giamaica,
sì, Brasci.
Brasci, esatto, lui. È il cespuglioso.
Ha un che di ipnotico questo,
sì, esatto.
Dunque, Andrea Oliva deve sapere che a un certo punto del nostro percorso sonoro ci piace sentire anche la voce del pubblico che arriva da fuori e che siamo costretti a filtrare, perché le telefonate sono veramente molte.
E da tutte le parti, anche dalle Seychelles.
Sì, tra l'altro,
arrivano.
Sì, parlano benissimo italiano.
Sì, non si sa come mai.
Ci sarà una comunità italofona
infatti,
anche lì.
Saranno in vacanza.
Quindi noi abbiamo aperto i telefoni e grazie ad una segreteria telefonica siamo in grado anche di filtrare evidentemente le domande. Non lo facciamo noi, però lo fa un'apposita commissione, quindi in realtà ci arrivano addosso a nostra insaputa. Dovrebbero essere domande pensate per il nostro ospite. Sentiamo
questa volta.
Buongiorno, sono Francesca. Secondo voi un'orchestra senza direttore è un buon esempio di democrazia e musica?
Francesca, che però salutiamo. Beh, questa è, insomma, sì, è una domanda anche
domanda
abbastanza impegnativa.
Se l'era posto anche Fellini questo problema.
Eh beh, in effetti ci sono anche esempi molto validi di orchestre senza direttori. Primo che mi viene in mente è Spira Mirabilis, abbastanza recente come
poi l'Orfeus,
questi più antichi, diciamo, tra virgolette, esatto.
Sì.
Beh sì, in parte sì, chiaro che l'orchestra è già di per sé ha già una gerarchia interna che deve essere rispettata, anche solo per andare insieme senza un direttore si guarda comunque una spalla, quindi diciamo il direttore c'è comunque, ma non si vede, è come un trucco.
Una guida, insomma, una guida ci
una
vuole.
Guida ci deve
essere. Beh, dovremmo interpellare Antonio Pappano a questo punto, anche perché la domanda si potrebbe girare così, ma il direttore è utile o inutile?
Esatto, quindi non so poi se la prende bene come quella del vino.
infatti forse no. Quindi ti è capitato di suonare in orchestre senza direttore?
No? Ho suonato in gruppi, sì, con non di queste orchestre famose, diciamo, che avete nominato, però sì, mi è capitato di suonare in gruppi senza direttore, dove appunto si deve un po' autocreare un leader o più leader, che poi sono gli stessi leader, prima parte come il primo flauto, primo oboe o la spalla stessa, che anche i direttori chiedono spesso di avere, lo stesso Pappano o i grandi anche del passato come Bernstein, che diceva non basta un direttore in orchestra, ci
comunque
vuole...
questo tipo di equilibrio, ad esempio in un ensemble come l'Orfeo funziona a meraviglia.
Fantastico, sì, è anche un segno appunto di questa democrazia, diciamo, che si può avere in musica. A volte è meglio, dipende dall'organico, a volte è meno funzionale non averlo, dipende, ecco, insomma.
Beh, io ho portato un esempio di democrazia in questo senso, qui il direttore c'è anche un'orchestra da camera, ma c'è un solista che se ne frega completamente delle forme classiche, infatti è uno specialista della cosiddetta libera improvvisazione, scomparso purtroppo Werner Lüdi, grigionese, quindi svizzero, come gli altri interpreti che stiamo per ascoltare, e come il compositore che è Fortunat Fröhlich, che evidentemente ha elaborato una sorta, io non ho visto la partitura, ma una sorta di griglia che permette poi al solista di entrare e fare davvero ciò che vuole, come stiamo per sentire. Werner Lüdi. Sa che non ha capito la tonalità bene Werner Lüdi qui, è entrato, infatti appunto il direttore probabilmente non lo guardava nemmeno.
Peraltro è dedicata, se non sbaglio,
a Art Pepper,
ma non era proprio la poetica di Art Pepper,
no,
questa era più quella, casomai, di Eric Dolphy, ma forse anche qualcosa di più,
anche
ancora
un
evoluto,
più in là,
diciamo.
Sì, Albert Tyler,
o evoluto o involuto, grandi, dipende, sì, dai, beh, qui, punti, no, di vista.
Non apriamo questi dibattiti, certo, enormi. Letter to Art Pepper, in effetti, è la composizione in tre grandi movimenti, ampi movimenti, di Fortunat Fröhlich, compositore svizzero grigionese come Werner Lüdi, compianto, indimenticato, protagonista della scena free, non solo svizzera, naturalmente anche europea, qui con l'orchestra da camera grigionese diretta da Jan Schulz.
Beh, a questo punto sarebbe ora anche di ascoltare qualcos'altro di Andrea Oliva.
E qualcosa di molto più melodico, è il caso di dirlo, perché la sonata di Franz si spulanche, senz'altro in questo senso una delle pagine più accattivanti dell'intero repertorio cameristico, no?
Sì. Una delle più belle, più conosciute per flauto e in effetti accattivante.
Non si sbaglia mai con questa. Ma senti, a proposito di francesi, ma visto anche che insegni, lo ricordiamo da non molto, ma a Lugano, quindi al Conservatorio della Svizzera Italiana, si può ancora parlare nel flauto di scuola francese, scuola...
Ma in realtà sì, diciamo adesso si è un po' più uniformato un modo di suonare. Io ho sempre pensato che più che una scuola c'è chi suona bene, chi no, però in realtà viene un po' tutto il flautismo dalla scuola francese, se pensiamo anche alle varie diramazioni poi successive, comunque l'origine è lì, si può dire Taffanel, Gobert, Moïse, ancora oggi io insegno su questi metodi fondamentali.
Jean-Pierre Rampal, che comunque
esatto,
è
lo stesso, degli... lo stesso James Galway, che ho la fortuna di avere come maestro e anche amico.
Maestro ormai non più, credo abbia
sempre,
ancora qualcosa
sempre
da insegnare.
Certo.
Sì, sempre, un mentore.
Sempre, mentore.
Galway, sì, veramente. In questo caso, il disco che ci hai portato ha legato la rivista Falaout, che sottolineo e ricordo volentieri, l'amico Salvatore Lombardi, sì. Insomma, si dà molto da fare.
Saluto anch'io Salvatore.
Per diffondere il flauto, che
sì,
mi
sì,
piace.
Sì, no, ma è bravo a organizzare e divulgare.
Eventi d'ogni tipo. Andrea Oliva flauto, Marco Grisanti pianoforte, quello che ascoltiamo è la Cantilena, ovvero il secondo movimento della sonata di Francis Poulenc.
Thank you.
Andrea Oliva al flauto, Marco Grisanti al piano, Francis Poulenc la sonata per flauto e piano, e questa era la Cantilena.
Meravigliosa.
Sì, molto bella.
Bella musica, intensa. Così come quella che sto per proporre io, quindi una parte della prossima rubrica.
In secondo della fila però, dice. Non so se hai notato in scaletta, quindi non deborderei subito, aspettiamo
Però ho un asso nella manica.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
Intanto non hai le maniche, per cui non so come fai a avere
bella
gli assi.
Bella questa, bella. Io ti do soddisfazione quando fai le battute.
Vabbè. Insomma. E quindi non lo vuoi svelare sul mio asso?
No, assolutamente no. Allora svegliamo però ad Andrea Oliva cosa sta per succedere.
Infatti.
Qui è una sfida, come hai sentito. Bene. Abbiamo portato degli ascolti, uno a testa, e tu dovrai decidere, a questo punto sei il nostro giudice inappellabile, dovrai così a pelle decidere quale dei due ascolti ti ha sedotto di più in qualche modo.
Sì, va bene, esatto.
Ci proviamo.
Parto io con Francesco Di Bella, che è stato per molti anni il cantante dei 24 Grana, una formazione napoletana che si muoveva sull'onda, diciamo, di quelle che erano gli input stilistici degli Alma Megretta. È già un po' di tempo che ha cominciato un po' a virare verso il cantautorato con la matrice tradizionale napoletana bella in evidenza, e lui canta in napoletano, e nel caso di questo brano secondo me gli è venuto fuori un piccolo capolavoro, perché questa All'alba, al di là dell'arrangiamento che peraltro è abbastanza scarno, insomma acustico eccetera, però ha il portato melodico di una grande canzone napoletana.
Fenestra te può consolare, guardare una giornata che resta e un colore che dà. Quando guardate il passato c'è da nottata, la luce ti trasi dall'occhio e ti mette a pensare. Si cercassi in danata città una canzone che non trova più, ma perdessa più bella perché che ci stai tu. L'alba è un momento più bella dopo zelere, casa vita di un castello ma parla vorrei. Napoli niente e nessuno me l'hanno cacciata, ma come da stonga guarda non è niente per te. Si cercassi in danata città canzone che non trova più, ma per te sa più bella perché caccia stai tu. Che tiene che ci hanno bruciato, se mi levo svizzera e canta non ti vendico più. Se cercassi in danata città una canzone che non trovo più, ma per te sai più bella perché che ci stai tu.
E questo è Francesco Di Bella. C'è stato anche un momento di dub ma acustico, con tutto che si veniva così ripetuto in una sorta di delay allargato.
Tutto così dolce.
Sì, molto... è molto sinuosa questa Alba raccontata da Francesco Di Bello.
Sì, quasi quasi mi spiace batterti così su questo brano che in fondo mi è piaciuto, ma come ti dicevo io ho un asso nella manica e sto per presentare un ex collega, in realtà non sono sicuro che si siano incrociati, comunque Rino Vernizzi è stato primo fagotto dell'orchestra di Santa Cecilia.
Ho avuto la fortuna di passare con lui gli ultimi suoi 8 mesi di orchestra.
Ora 8, è felicemente in pensione, capirai che non può non farlo vincere.
No, quindi... capisco che la scorrettezza del mio partner è veramente, ma tu non sai che Francesco Di Bella è il nipote di Andrea Oliva, però?
Ah no, questo non lo sapevo.
Ecco, perché a questo punto tu giochi con gli amici, io con i parenti.
Un colpo di scena. No, in realtà Rino Vernizzi mi piace molto perché è stato un grandissimo fagottista classico, naturalmente lo ricordo anche a Lugano, impegnato addirittura in una serie di, credo, i sei concerti per fagotto di Antonio Vivaldi, poi in orchestra naturalmente con l'Accademia di Santa Cecilia, ma è anche un validissimo improvvisatore, jazzista.
Infatti mi ricordo che preludiava in camerino con più jazz che Tchaikovsky.
Uno dei pochissimi, tra l'altro, nella storia dell'improvvisazione, insieme a Youssef Latif e a pochissimi altri. E quello che mi piace è che questo disco, Arts, porta il titolo Fagotto XX secolo e mette in fila André Jolivet, Sofia Gubaidulina, Heitor Villa-Lobos, Jean Francais, John Coltrane, Sergei Prokofiev e Igor Stravinsky. Così,
bella scaletta.
Bella scaletta, infilando John Coltrane lemme in mezzo ai grandi del Novecento per quanto riguarda appunto la musica colta. Ascoltiamo quindi la sua versione di Giant Steps. Thank you. devo ammettere, mio malgrado, che nonostante il talento sconfinato di Rino Vernizzi, beh, gli strumenti a danza doppia hanno qualche problema proprio congenito, diciamo, con l'improvvisazione, con la pronuncia di tipo jazzistico, quindi il fagotto ma anche l'oboe. Beh, Rino Vernizzi, più di così non si può fare, credo, con quello strumento.
L'ha portato al limite.
Sì, anche perché poi forzando, Andrea lo sa, Rino Vernizzi in orchestra non ha questo suono tende ad avvicinarsi a quello del sax baritono.
Sì, voleva proprio imitare il sax, è andato oltre lo strumento, bravissimo come riesce a...
Quasi violentandolo,
sì, insomma. Sì, incredibile come riesca a fare entrambe le cose.
Quindi Giant Steps con il fagotto solista di Rino Vernizzi, mi guardi affranto.
Mi sa che devo propendere per quest'ultimo ascolto, troppa la stima immagino, per il musicista, immagino, la particolarità immagino. Della cosa, anche se è molto bello.
Mi sono concesso questa, così, ho barato oggi,
lo ammetto.
Molto piacevole la melodia, il canto di prima, però devo ammettere.
Lui, in questo caso, sai, il rischio poi che Rino Vernizzi sia in ascolto e che salutiamo in questo caso naturalmente.
Non peggiorare le cose. Lasciamolo andare così e soprattutto ascoltiamo un altro brano,
certo.
L'ultimo, il conclusivo di Andrea Oliva.
Sì, il secondo che appartiene al grande repertorio barocco che ci propone oggi. Qui però la combinazione è un po' diversa, nel senso che abbiamo aperto con Johann Sebastian Bach, flauto e pianoforte, in questo caso il flauto con un autentico basso continuo. Quindi...
Sì, è stato anche qui un esperimento precedente al Bach, quindi un pochino più filologico, col cembalo che mi accompagnava, uno strumento d'oro moderno, è sempre questione di provare a suonare con un certo gusto e stile, conoscendo le regole, anche con gli strumenti che hai a disposizione moderni. In questo caso è un mix e penso anche questo, visto le critiche, sia piaciuto.
Beh, quindi flauto moderno e basso continuo invece in stile, come si suol dire, quindi Gian Maria Bonino clavicembalo e Ferdinando Vietti violoncello in questo caso. Quello che ascoltiamo è un movimento dalla sonata in fa maggiore di Georg Friedrich Händel e così, ahimè, ci salutiamo.
Ci salutiamo, ringraziamo naturalmente Andrea Oliva, è stato un piacere.
Grazie a voi.
Noi ci ritroviamo la prossima settimana, naturalmente Babilonia, le promiscuità che tutti agognate per 6 giorni su 7 sostanzialmente.
Direi proprio di sì, anche di più. Un saluto a tutti.